Vogliamo leggere insieme dal Nuovo Testamento, dalla parola del Signore, dall'Epistola di Paolo ai Galati. Abbiamo varie letture. È una parola che vi porto, una parola classica, una cosa che rappresenta l'essenza della vita cristiana. Il capitolo 2, il versetto 20, dice: sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Gloria a Dio. Vi porto questa parola, iniziando con un sorriso, perché c'è stata una testimonianza, ma tutte le parole insieme, anche quello che è arrivato dal fondo della Chiesa, ma specialmente l'ultima testimonianza, dicevo, ma è possibile che uno che è nella fede da 40 giorni ha la stessa parola di chi è nella fede da 40 anni. Gloria a Dio. Questo veramente è un riassunto, uno stile, come avrete notato, ben diverso dal mio, ma gloria a Dio per quanto è stato detto prima. Perché davvero quello che è stato detto può essere considerato, credo, la preparazione del Signore alla lettura e alla meditazione della sua parola. E sono felice di poterlo dire. Sono stato crocifisso con Cristo. Noi siamo abituati a vedere immagini, anche romantici, della crocifissione. Siamo abituati a vedere un bel tramonto dietro le tre croci, queste tre croci in alto. Sfatiamo, specialmente per chi è nuovo in mezzo a noi stamattina, quelle immagini. E anche se ho girato parecchie gallerie d'arte, mi sono interessato alla storia dell'arte, ho ancora da vedere un quadro della crocifissione che raffigura Gesù sulla croce così com'era, perché la croce era bassa, i suoi piedi quasi toccavano per terra e non si trovava su una bella collina romantica, ma sull'immondizzaio di Gerusalemme, fuori dalle porte dove bruciavano le spazzature, dove andavano i cani, che addirittura questi stessi cani leccavano le ferite di Gesù. Mentre, e gloria a Dio, anche questo è stato detto oggi, mentre egli moriva per me e moriva per ciascuno di voi. Vogliamo tenere presente queste immagini del Gesù rifiutato, abbandonato dagli uomini e infine abbandonato anche dal Padre suo, che si è consegnato alla morte. Però oggi vorrei aggiungere ciò che è scritto in questo brano. Io, dice Paolo, sono stato crocifisso con Cristo. Questo è, ho detto prima, l'essenza della vita cristiana, in quanto la natura stessa dice che il seme non cade in terra e non muore, non può portare frutto. E se noi vogliamo presentarci davanti a Dio, comparire la sua presenza, anche noi dobbiamo morire a noi stessi. Dobbiamo morire a questo mondo. Paolo sviluppa ulteriormente questo messaggio in Romani, dove anche in tutte le sue epistole, dicendo che è morto a questo mondo, è morto alla vita. L'abbiamo meditato un po' anche ieri sera. Paolo non aveva paura della morte perché era già morto. Non si può ammazzare un morto. Non si può togliere alla persona credente in Gesù la sua speranza di vita eterna. Uno, per avere la vita eterna, deve morire a questo mondo. Sono stato crocifisso con Cristo. La crocifissione, quel mezzo per uccidere le persone che richiede parecchie ore, qualche volta, qualche giorno, uno rimane lì. E ripetendo anche quello che era il sentimento della testimonianza che abbiamo appena sentito, quando uno è crocifisso non può fare niente, e non hai la forza, e così deve essere anche il credente, che non deve fare ricorso alle proprie forze, alle proprie intelligenze, alla propria bontà, anzi dobbiamo dire che nulla possiamo fare nel campo spirituale, nulla possiamo fare di utile a Dio, nulla possiamo fare per essere santi. L'unica cosa che possiamo fare è andare davanti a Dio nella nostra disperazione dicendo: io sono un uomo misero, un uomo infelice, sommamente infelice, nulla posso. Ma quello che io non posso fare, Dio, tu puoi fare. Come Paolo grida una volta: chi è mai riuscito ad andare in cielo per dire eccomi qua? Nessuno ci è mai riuscito, però quello che non è possibile per noi, gloria a Dio. Dio l'ha fatto lasciando il cielo, venendo in mezzo a noi. Non noi con Lui, ma innanzitutto Lui con noi. Questo Dio può fare e l'ha fatto, gloria a Lui. Se cerchiamo di arrampicarci per arrivare fino in cielo con opere, con la nostra bontà, credendoci degni di qualcosa, Dio, anche in questa stessa epistola, dice che tutta la nostra giustizia è come spazzatura. Cosa si fa con la spazzatura? La buttiamo via. E Dio pure non ha posto nel salotto, nel soggiorno, nella casa, nel palazzo di Dio. Per questo siamo chiamati a morire a noi stessi. Cosa desideri tu da questo mondo, da questi anni? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, avrete tutto quello che vi serve, tutto quello che vi è essenziale, anche nell'abbondanza. Bisogna morire a questo mondo, spogliarsi del vecchio uomo. C'è chi ricorre alla violenza, bisogna morire a quello, all'ira, all'odio razziale, religioso. In nome di Dio, ma come ho detto nell'introduzione, l'Iddio che dice di fare guerra contro un altro popolo non è Dio, un demonio che si veste da Dio. Perché io non ammazzerò, cose che ho avuto, gloria a Dio, occasione di dire, io ammazzerò il mio nemico, ma non ho nemici, non ammazzerò il mio fratello, e tutti mi sono fratello e sorella. Noi dobbiamo morire ai mezzi umani per vivere, e dobbiamo vivere per fede. E per fede oggi questo non è l'argomento principale che voglio sviluppare. Voglio dire soltanto che troppe cose che facciamo non hanno nessuna valenza eterna. Non è che si pecca facendo tante cose, ma inizia e finisce lì. Noi dobbiamo imparare a vivere una vita di ubbidienza a Dio. Ubbidienza, gloria a Dio, è una parola molto positiva nel dizionario biblico, perché ubbidienza a Dio non vuol dire oh, ci sono tutte queste leggi, li devo osservare, uova e pancetta non le posso più mangiare perché c'è un comandamento che dice così, e quel tipo, oh, Signore, liberaci da questa mentalità. L'ubbidienza del credente, e questo anche essere crocifissi, è un conformarsi alla persona di Gesù. Cose che già vogliamo fare per amore, perché per amore vogliamo essere uno, vogliamo che non ci siano divisioni o motivi di conflitto o attrito fra di noi mentre camminiamo con Dio. Dunque, muoio a quello che voglio io, e vivo per ciò che vuole Dio, ciò che desidera Dio, quello che è il suo cuore, voglio che sia il mio cuore, quello che è un'espressione del suo amore, voglio che sia un'espressione del mio amore per Lui e per tutto ciò che Egli ama. Questo è l'essere crocifissi con Cristo. Tanto è vero che è scritto: non sono più io che vivo, io sono morto. Questo l'abbiamo sentito anche prima per certi versi. Voi mi state guardando, ma io sono morto. Allora chi è che vedete? Vedete Cristo. Sto parlando della perfezione delle cose dove vogliamo arrivare, ma anche alla realtà di quello che è la vita cristiana, quello che purtroppo devo dire dovrebbe essere la vita cristiana. Cioè vedere me dovrebbe essere non vedere un Malcolm con tutti i suoi difetti, ma vedere Gesù con tutti i suoi pregi, tutto quello che egli è, le caratteristiche della sua persona. Perché io sono morto. Ecco la morte dell'io, ed è qui che poi arriviamo alla vera autorità che è stata definita anche prima. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Io sono morto, quello che sono è un'espressione della persona di Gesù. Se io vi amo, però l'amore che si manifesta in me è l'amore di Cristo verso di voi, perché sono e siamo chiamati ad essere servitori suoi, non per dire, oh guardate come sono bravo io. Noi pronunciamo la sentenza di morte, di nuovo parole di Paolo, contro noi stessi, perché Cristo viva in noi e si manifesti per mezzo di noi. L'abbiamo visto anche l'altra settimana, i doni dello Spirito non sono altro che la manifestazione della persona dello Spirito. Perché io non so profetizzare, non so parlare in lingue, non so fare miracoli, non so guarire, liberare, nulla so, ma io muoio e Cristo che in me compie il suo ministero. Ed è per questo anche che devo cercare di esercitare ed entrare nei doni maggiori. Li devo andare quasi a caccia, proprio con l'affanno anche della caccia, senza darmi posa, finché non raggiungo quello che è il mio obiettivo, il bersaglio, la meta che mi sono prefisso. È Cristo che vive in me. Questo è l'essenza della vita cristiana, ed è per questo che noi diciamo che non soltanto il cristiano non uccide il suo nemico, il cristiano muore per il suo amico, nemico, la persona che gli ama. La testimonianza della Burkina Faso. 12 missionari sono partiti all'inizio del secolo scorso per evangelizzare quella terra che non aveva ancora ricevuto il Vangelo. Sono andati lì per chi? Per i cristiani? No, non c'erano cristiani. Per i buoni? Anche qui si potrebbe anche discutere questo fatto. Sono andati lì per i medium, gli stregoni, gli animisti, chi offriva come sacrificio il gallo, chi copriva i bambini di sangue per un rito satanico. Questi 12 sono morti non per i cristiani che si sono convertiti, ma sono morti senza vedere nessun frutto, sono morti per amore dei pagani. Qualcuno anche a causa dell'acqua, qualcuno per i cibi, i guasti che non erano abituati, altri per malattie semplici dove la popolazione locale aveva acquisito una certa immunità, arrivano i missionari, muoiono, altri per mano violenta, uccisi dalla mano delle persone che volevano salvare. Ma come ho detto prima, queste persone non sono morte, hanno lasciato questa terra, hanno continuato a vivere presso Dio con un posto speciale come martiri davanti a Lui. Queste persone non potevano essere uccise perché erano già morti, ancora prima di partire. E per questo non si sono lamentati. Gloria a Dio, sono stati sostituiti da altri 12 quasi subito. E questi 12 hanno visto un grande frutto, frutto anche dell'offerta che hanno dato i primi missionari. Vedete, non si può uccidere una persona che è già morta. Non si può togliere i soldi a chi non ha soldi. Perché i soldi che ho io sono i soldi del Signore. Non puoi togliere la casa a chi non ha una casa, perché è casa nostra. E la macchina nostra e tutto quello che abbiamo non sono cose nostre, ma sono di Dio. E se qualcuno ci toglie qualcosa qui, non risponde a noi, ma risponde a Dio direttamente. E se qualcuno ci tocca, non spetta a noi fare la nostra vendetta, ma Dio. Dio stesso dice, guai a chi tocca i miei figli. Il sentimento che abbiamo anche noi. Però noi diciamo, siamo morti, non viviamo più per noi stessi, ma viviamo per il Signore. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. C'è chi vive davanti ad un Dio molto esigente, che vuole questo, vuole questo, vuole quest'altro, chiede, domanda anche sacrifici umani. Ci sono religioni tuttora esistenti sulla terra che esigono dagli uomini sacrifici di buoi, di bufali, anche sacrifici umani. Noi serviamo un Dio e lo celebriamo anche con la Santa Cena, che ha come qualifica maggiore, è così che Lui si qualifica, come l'Iddio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io servo qualcuno che ha servito me. Se io lascio qualcosa, lo faccio per seguire qualcuno che ha lasciato tutto per me. Se non ho più una vita mia, è perché seguo uno che non aveva più una vita sua, Gesù. E se muoio, muoio per qualcuno che già prima era morto per me, senza che ci sia il comandamento di vivere in un certo modo, la logica, la risposta più sincera, più evidente deve essere questo qua. Gesù ha dato la sua vita a me, per me. Io devo dare la mia vita a Lui e per Lui. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. A conferma di quanto detto prima, anche della testimonianza, ho scritto qui. Abbiamo parlato questa settimana, io sono santo, faccio la domanda a voi di me, che siamo arrivati a vari livelli di 5%, 10%, 100%. Oh, fratelli, qualcuno è un po' scoraggiato perché non ce la fa ad essere come dovrebbe essere, chissà se sono capaci di stare davanti a Dio. Ma vedete, se io sono morto, non ci sono più. Io vado davanti a Dio, ma non sono io che vivo, ma Cristo che vive in me. La santità mia, per certi versi, non è un problema mio, è un problema di Gesù. E per Gesù non è un problema perché Lui è il Santo. Quando il Padre vede me, non vede me perché sono morto, vede Gesù e vede che sono santo in Gesù e mi fa entrare nella sua presenza. Qui nascono le mie certezze, la mia speranza, che non è una speranza tipo augurio, ma una certezza di vita eterna, perché mi presento non Malcolm, ma opera della grazia di Gesù Cristo, che ha dato se stesso per noi, che è diventato Lui la mia santità, la mia giustizia, anche il problema del mio peccato. Io sono morto. Mi presento davanti al Padre nel nome di Gesù. Il Padre vede non la mia giustizia che non esiste, ma vede la giustizia di Gesù e mi fa entrare, perché non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. L'autorità. Fossi qui un demone, non so, gli diamo un pugno, vieni qua che ti do un calcio, cosa facciamo? Con quale autorità possiamo andare contro le potenze spirituali del nemico? Ma non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Allora la mia autorità nella preghiera, nell'intercessione, nel fare la volontà del Signore, non vengono da me perché sono morto, ripeto, ma è Cristo che vive in me, dunque ho l'autorità di Cristo. Ed è qui che la preghiera, qui l'intercessione diventano efficaci. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Chiudo con un pensiero da Colossesi capitolo 3, uno dei miei capitoli preferiti. Che in altre parole ripete quanto ho detto prima. Dobbiamo, nel capitolo 3, versetto 9, perché la seconda parte, vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere. Il versetto 10, e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagini di colui che l'ha creato. Io ho parlato prima di uno stato che esiste, che è reale, che corrisponde alla realtà spirituale delle cose. Io sono morto ed è Cristo che vive in me. Ho la santità di Gesù, la giustizia di Gesù, l'autorità di Gesù. Allo stesso tempo, mentre confermo che questa è una realtà già acquisita, abbiamo anche questo lavoro da fare di svestirci di quello che rimane del vecchio uomo, perché la crocifissione non è la fucilazione. La fucilazione, qualcuno ha detto un paio di secondi, allora qualcuno ha detto è la decapitazione, ah no, shak, ed è già finito subito, proprio è una cosa totale. Noi siamo crocifissi, morti, allo stesso tempo c'è qualcosa che opera in noi, che lavora in noi, e quella persona giorno per giorno la dobbiamo affrontare con un dialogo anche interiore. C'era un re inglese, scusate se faccio riferimento alla storia, aveva ammazzato non so quanta gente, anche due gemelli giovani, eredi al trono, e poi è diventato re lui e doveva giudicare, e una volta ha detto: ma c'è un assassino qua? E poi c'era una voce: sì, c'è. Non vedo che... ma c'è un assassino, sei tu. C'era una voce interiore, e per questo motivo non trovava mai pace. C'è un peccatore qui. Signore, abbi pietà di me. Sei fedele, abbiamo anche noi questo dialogo interiore. Esiste, non ne parlerei se non fosse così, anche nelle scritture, dove il salmista si rivolge a se stesso dicendo: anima mia, benedici l'Eterno. Cioè prendi posizione nei confronti dell'io, della sua persona.